Prendiamo il Salmo 34-33, faremo i primi 11 versetti. Salmo 34-33. Salmo 34, 1-11. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
Temete il Signore, Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Salmo che si apre con l'invito a benedire il Signore, è un invito che riguarda ogni tempo e ripete sulla mia bocca sempre la sua lode. Come dire che ogni tempo, ogni situazione è buona, è l'occasione per benedire il Signore, per celebrarlo. Diventa anche questa benedizione già una sorta di nuova ricerca del Signore. Al versetto 5 si dice: ho cercato il Signore e mi ha risposto. E il versetto 11, l'ultimo che abbiamo pregato: chi cerca il Signore non manca di nulla. Allora questa benedizione diventa davvero stimolo alla ricerca del Signore che risponde, l'invito a guardare a Lui, come dire, di sapere dove volgere gli occhi, ma in un certo senso in ogni tempo è possibile guardare a Lui. Questo Signore che si fa vicino, l'angelo del Signore si accampa. Ecco, allora c'è un guardare, c'è un gustare, c'è un vedere. Ecco, c'è un non mancare di nulla. Allora l'invito a questa contemplazione del Signore, a scorgerlo presente sempre, a non attendere chissà quali situazioni, chissà quali eventi, ma a scorgerlo presente nella ordinarietà della nostra vita. Forse questo è lo straordinario del Signore, che è presente in quella che è la nostra vita e per quello che è. Il brano del Vangelo su cui ci fermiamo questa sera, Marco 13, dal versetto 28 al versetto 32.
Abbiamo visto che i discepoli ammiravano il Tempio, mentre Gesù aveva fatto notare quella vedova, loro guardavano il grande tempio e gli dicono: guarda che costruzione, e Gesù risponde: non resterà pietra su pietra. Quindi i discepoli hanno capito che il tempio è distrutto, e se si distrugge il tempio è finita la storia, che il tempio è la presenza di Dio, quindi è la fine del mondo. E allora gli hanno chiesto: quando avverrà? Ecco, noi diciamo: quando è che avviene? Quando è che si muore? E quali sono i segni? E allora vediamo che Gesù ha detto: quando? Quando accadono certe cose, e sono quelle cose che accadono ogni giorno. Ogni giorno è finito il mondo, è finito un certo tipo di mondo, oppure continua a vivere un mondo morto, e ogni giorno siamo chiamati a vivere in modo diverso in questo mondo. E allora ecco che la prima parte che abbiamo visto è la descrizione di quello che si legge costantemente sui giornali. E Gesù dice: queste sono le doglie del parto, cioè è proprio in questo luogo che noi nasciamo come discepoli. Perché? Perché vinciamo il male col bene come Cristo. Non è che viviamo una storia parallela sull'isola felice. In questa storia di male, non facendo il male, ci opponiamo al male, e il male lo porta chi ci si oppone, ma non con le stesse armi, ma con l'amore, e cessa il male. Vincete il male col bene, quindi nasciamo come discepoli. C'è però una cosa da stare attenti, e dice per esempio: non allarmatevi mai, non è la fine del mondo, non è la fine del mondo, il mondo è già finito. È come vivere il mondo nuovo in questo mondo vecchio già finito, il problema del credente. Quindi la nostra religione non è quella, è la religione l'oppio dei popoli, quella dello struzzo, che metti la testa sotto la sabbia per non vedere le difficoltà. Le vediamo molto bene. La nostra invece è l'occhio della civetta, che nel buio della notte vede la realtà. Questi tempi bui e tempestosi, vediamo di che tessuto è la storia e riusciamo a orientarci. E il fine della storia, abbiamo visto, è l'incontro col figlio dell'uomo. È la rivelazione della gloria grande e della potenza grande di Dio, cioè è il mondo nuovo, che già è avvenuto sulla croce. Detto questo, allora come dobbiamo vivere più precisamente questa situazione? E allora vediamo il brano.
Marco 13, 28, 32. Ora dal fico imparate la parabola. Quando già il suo ramo si fa tenero e germina le foglie, sapete che è vicina l'estate. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sapete che è vicino, alle porte. Amen, vi dico, non passerà questa generazione finché non avvengano tutte queste cose. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno affatto. Ma circa quel giorno e l'ora nessuno sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, se non il Padre.
Ecco, questo testo è molto denso e c'è una parabola che risponde: quando è che accadrà questo? Quando accadrà? E anzi, quali sono i segni di quando accadrà? Innanzitutto, qual è il segno? Perché così lo capisci prima. E dopo il segno si dice di quando avviene. Avviene in questa generazione. Avviene ora, oggi, in ogni momento. E poi è certo che avviene la fine del mondo vecchio, l'inizio del mondo nuovo. Ma quando è il giorno e l'ora? Noi vorremmo sapere il giorno e l'ora, no? Così ci regoliamo e stiamo attenti. No, non si fa così, perché allora si aspetta il giorno e l'ora, non viene mai. Il giorno e l'ora, ora è il giorno, sempre, è quest'ora. Quindi è sommamente istruttivo questo tema, che poi verrà ripreso la volta prossima, ampliato, di come dobbiamo atteggiarci in questa situazione che sembra che si capisca poco, perché il mondo continua tutto come prima, fin dalla creazione del mondo, da Adamo e Eva e da Caino e Abele in poi, non è che sia migliorato molto, tutto sommato. E invece qualcosa è successo.
Vediamo i primi due versetti, 28 e 29. Ora dal fico imparate la parabola. Quando già il suo ramo si fa tenero e germina le foglie, sapete che è vicina l'estate. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sapete che è vicino alle porte.
Allora qui c'è qualcosa da imparare, e da chi?
Sì.
Essere discepoli.
Discepoli adesso del fico, in questi capitoli che precedono i racconti della passione di Gesù, siamo chiamati a diventare discepoli continuamente. Al capitolo undicesimo era l'asino a istruirci, e adesso anche il fico, che mentre nel capitolo undicesimo non dava i frutti sperati, da Gesù adesso diventa anche lui maestro. È interessante anche questo. Gesù aveva appena detto ai suoi che si sarebbe visto il figlio dell'uomo venire sulle nubi. Adesso li richiama a guardare il fico. Ecco, queste due cose sono molto, molto in relazione, cioè noi ci abituiamo, ci possiamo abituare a scorgere la venuta del figlio dell'uomo quando impariamo a conoscere la realtà. Cioè il figlio dell'uomo che viene sulle nubi non è che è un invito a fuggire la realtà presente, ma lo vediamo nella misura in cui sappiamo aprire gli occhi sulla realtà. Adesso per esempio a guardare fuori e a imparare anche dal fico.
Adesso diciamo qualcosa sul fico già che era stato detto, ma adesso lo si capisce meglio. Ricordate che Gesù è appena entrato a Gerusalemme, il primo giorno, entrando con l'asino, ha fame, no, il secondo giorno, scusate, non il primo, ha fame, vede un fico con tante foglie e dice adesso vado a mangiare un frutto. Poi non trova nessun frutto e sottolinea l'Evangelista, non era la stagione dei frutti, e lo maledice, nessuno mangia più frutto da te. Che si arrabbia così proprio. È il più bel miracolo di Gesù, perché poi dopo entra nel Tempio, dopo invece di trovare il frutto dell'amore del padre e dei fratelli, trova la spelonca di ladri, dove si imbroglia il padre e i fratelli. E il Tempio è simbolo del fico, e il fico è una pianta domestica che porta sempre frutto, addirittura non fa le foglie, i veri fichi fanno prima i fiori, che sarebbero già frutti, poi le foglie, e poi continua a fare frutti in continuità fino a estate inoltrato, e anche quando poi dopo in autunno trovi sempre un fico sull'albero di fichi, e anche d'inverno c'è sempre almeno un fico secco che è rimasto lì, se no non c'è proprio un fico secco. Cioè, non c'è stagione che tenga, vuol dire che in qualunque stagione siamo chiamati a amare Dio e il prossimo, se no siamo morti. Quindi con quel miracolo lui ha evidenziato la maledizione del Tempio, della falsa immagine di Dio e della falsa immagine d'uomo. E ora è lì, è stato il nostro modello negativo, non dobbiamo essere come quel fico, come quel Tempio. Invece c'è questo fico, tenete presente che il giorno dopo ci sarà un albero dove sarà appeso Gesù, e l'albero è anche immagine dell'uomo, perché è radicato per terra, si eleva al cielo, vive di terra, acqua, aria e luce, e quando gli alberi vogliono un re, ricordate, si mettono in cammino. Anche il cieco di Bezzaida dice vedo qualcosa, vede gli uomini come alberi che camminano. Cioè l'albero è un po' la metafora dell'uomo, anche perché e nasce, cresce, fiorisce, dà frutti, muore, risorge, quindi è anche un segno di vita che continua costantemente, e sarà il segno della croce.
Mi viene in mente che questo invito di Gesù a diventare discepoli del fico è l'invito a scorgere i segni di vita presente, della vita che sta nascendo. Sta portando l'attenzione a quelli che sono i frutti di questo albero. Una vita che dice germina, germina le foglie, il ramo si fa tenero, l'estate è vicina. Sapere guardare la realtà, in questo caso, significa saperla guardare con gli occhi di chi in questa realtà sa scorgere questi segni di vita. Possono essere anche piccoli, dei germogli, però è importante, perché contengono la vita.
È bello vedere, no, che proprio all'inizio della primavera l'albero del fico sembra tutto morto e secco. E difatti il legno è secco. Invece dice, quando comincia un po' a essere meno secco? Cioè, siamo in pieno inverno ancora, perché poi si passa subito alla stagione dei frutti. È già dall'inverno alla primavera, perché già in primavera fa i frutti. Cioè, dice, guarda questo inverno, vedi che c'è qualcosa, un ramoscello che già comincia a non essere più rigido, c'è dentro la linfa che comincia a vivere? Vuol dire che è vicino alla primavera e sono già pronti i primi frutti, tra poco. E allora cosa ti insegna questo? Quando tutto ti sembra inverno?
Sì, lì scorgi appunto i frutti e mi viene anche in mente che c'è questo sguardo di Gesù sulla realtà che è molto, molto attento. Non va di fretta sulle cose, ma saper dire queste cose significa che Gesù ha dato del tempo a questo sguardo, a vedere come cresce la vita, come nasce la vita. Saper posare l'attenzione su queste cose significa educare il proprio sguardo. Significa anche riconoscere la bontà delle cose. Allora, quello che diceva prima del fico che aveva solamente foglie, fa vedere che Gesù è molto attento alle varie cose che succedono. E qua dice che l'estate è vicina. Questo è, ormai è l'avvento prossimo, ma quest'estate è sempre. Allora questa è la vita che è presente e dal fico Gesù dice così anche voi.
Cioè sembra quiescente, quasi non esistente, invece è presente. E quando è che germina? Quando? Quando vedrete?
Queste cose.
E che cose sono? Vi ricordate? Guerre, rumori di guerre, disastri, l'abominio della desolazione, l'idolatria del tempo presente, viviamo di puri idoli, di pure immagine. Quando vedete queste cose, bene, sapete che Egli è vicino, cioè vuol dire che è lì, e alle porte, lì che bussa, basta che tu apra e lo lascia entrare. Perché il figlio dell'uomo, perché egli è il figlio dell'uomo, quello che viene nella gloria e nella potenza di Dio di cui si parla prima. Quando è che viene Dio nella sua potenza? Quando apro gli occhi. Su queste cose c'è presente il figlio dell'uomo nella sua gloria. Perché? Perché il figlio dell'uomo sull'albero in croce si è fatto maledizione e peccato. E in ogni maledetto e peccatore c'è la presenza di Dio che si è fatto ultimo di tutti. E c'è la salvezza di tutta l'umanità. E posso vedere ogni figlio d'uomo come figlio di Dio, anche il più grande peccatore, come mio fratello, come già salvato. E allora lo salvo comportandomi io da salvato. E questo è già la fine del mondo ed è l'inizio del mondo nuovo. Passi tu dalla morte alla vita.
Come dire che il figlio dell'uomo che viene sulle nubi è quello che sta alla porta. Non è quello che esprime chissà quale lontananza, ma un'estrema vicinanza. È come dire che è lì da sempre, e attende solamente che si apra gli occhi per vederlo. Poi mi viene in mente quello che in Luca 16 è il povero Lazzaro che sta alla porta del ricco, è sempre lì alla porta. La questione è che Enrico non riesce ancora ad aprire gli occhi su quel fratello.
Quando mai ti ho visto, diranno in quel giorno.
Sì.
Non mai visto? Ero affamato,
sì,
ero
sì.
Assetato, ero nudo, ero immigrato, ero carcerato, ero malato. Non mai visto?
Sì, si spezza un po', come dire, l'attesa di chissà quale Signore, per invece aiutarci ad attendere, appunto, in ogni uomo, il Figlio dell'uomo. E quello che è, appunto, alla porta. Libro dell'Apocalisse 3:20 dirà, sto alla porta e busso. Allora la questione non è chissà dove Dio. Quando c'è l'uomo che è la nostra porta, lì c'è. La questione è se apro gli occhi e lo faccio entrare. Allora lì lo conosco, lo accolgo. Entro in questa relazione con Lui. E allora anche nelle realtà che apparentemente sono negative è presente questo Signore, come si dice le volte scorse, come le doglie di un parto.
Cioè, ricordate, no, quello che diceva quello lì, quell'ebreo Wiesel, che vedendo l'impiccagione di un bambino così magro del campo di concentramento, che non riusciva a morire impiccato perché mancava di peso, era lì appeso e sentivo uno che chiedeva dov'è Dio, dov'è Dio, dov'è Dio? Sentì una voce dentro e lì appeso, da noi. Cioè, e qui c'è anche altre cose. Ricordate quando Gesù, c'è il corteo di donne che lo compiange mentre sale al Calvario, e Gesù dice non piangete su di me, ma su di voi e sui vostri figli, perché se accade questo nel legno verde, cioè me, che brucia, cosa accadrà nel legno secco? Il legno verde brucia, il legno secco metterà fiori e frutti. Perché Gesù, morendo da maledetto sulla croce, facendosi l'ultimo degli uomini, identificandosi con l'ultimo degli uomini, rivela l'amore del Padre per tutti e vive l'amore del Padre per ogni uomo. Perché il male dell'uomo è non sentirsi amato, ed è la menzogna originaria. E solo la croce la vince, questa menzogna. Ed è lì che tutti diventiamo legno verde, vedendo questa croce.
Mi sembra che appunto lo sguardo del Signore riesce a farci cogliere dove è presente la vita. Un po' come quello sguardo che faceva cogliere nel gesto della vedova la presenza di chi appunto come il Signore dà tutto. Così anche adesso fa vedere dove germoglia questa vita. E allora Gesù prima ci fa vedere l'asino, la vedova, adesso il fico. Come dire, provate a guardarvi attorno. E anche sono parole di una grande speranza. Cioè, non dobbiamo inventare chissà quali cose. Dobbiamo riconoscere quello che di bene è presente. Scorgerlo nella persona, nella natura.
Sa, il male è proprio vedere male le persone. Uno diventa come è guardato. Poi si guarda così e diventa così. Non esistono le persone cattive, sono tutti figli di Dio. Sono persone sfortunate che non hanno sperimentato uno sguardo buono. Tutti noi rispondiamo, se uno mi guarda male, come lo guardo? Male. E mi guardo male anche, e guardo cosa ho sbagliato. Cioè, il male è proprio il nostro giudizio sull'altro. E su di noi. Se noi vediamo realmente Dio e realmente tutto in tutti, anche nella persona più maledetta del mondo, perché se è fatto maledizione è peccato. Aspetta chi lo riconosca e questo riscatta l'altro col suo sguardo buono. E riscatta se stesso come figlio. Cioè nasce come figlio. Come figlio dell'uomo.
Ed è presente appunto in questa realtà. Quando vedrete accadere queste cose. Cioè, non c'è bisogno di attendere chissà quali cose. Quasi sempre come una fuga da questa realtà. Ma è possibile scorgere questo Signore che è vicino alle porte.
Fuori metafora, queste cose sono già accadute tutte sulla croce, no? Che lui si è fatto vicino alla porta di qualunque persona, di qualunque maledetto, di qualunque abbandonato da Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È vicino a chiunque. Aspetta che noi lo vediamo e lo riconosciamo e lo adoriamo. Allora viviamo la vita nuova noi e vediamo la gloria di Dio, il suo amore, e irradiamo la stessa gloria, lo stesso amore verso gli altri. Io lo dico e poi non lo faccio, però so che è così.
Sì, sì, sì.
Irradiare la nostra rabbia, la nostra ira, riusciamo tutti benissimo, quindi poca fatica. Ma questa si fa meno fatica, probabilmente. È un dono che lentamente si acquisisce. E non so, forse c'è ancora... qui dentro è bello questo... Quando vedrete accadere queste cose, sembra la fine del mondo, sì, è la fine del mondo vecchio e nasce il mondo nuovo. E ormai è possibile ogni momento. Quando? Quando capita questo? Quando capita? Sempre capita queste cose.
Poi mi sembra che un invito bello già a vincere quasi le paure. Cioè, quando vedrete accadere queste cose, l'invito a guardare il fico, quindi a guardare fuori, a guardare la realtà. E poi quando vedrete queste cose... sapete che è vicino, contro la tentazione quasi di rinchiuderci, no? Di cercare chissà quale, può essere a livello singolo, può essere a livello di comunità, di chiesa, quasi di rinchiuderci, no, apriti, non aver paura, prova a guardare la realtà, è uno sguardo di fede e di fiducia, cioè, questo Signore è presente, quando si dice è vicino, dall'inizio del Vangelo che Gesù ha detto questo. Che c'è un compimento, che il regno di Dio si è fatto vicino, e dall'inizio vuol dire è per sempre così, sarà sempre così. Allora non dipende tanto da lui, dipende da noi. Fin quando io terrò gli occhi chiusi, certo, non vedrò niente. Ma se solo apro gli occhi, ricordiamoci il segno di Bartimeo, prima appunto del capitolo undicesimo di questo Vangelo, allora lo vedo presente. Altrimenti non lo vedo. Posso essere discepolo, ma quando mi sento rivolgere la domanda che farà poi anche a Bartimeo, come se non ci fosse il Signore. Non vediamo la realtà e quindi non vediamo nemmeno il Signore.
Andiamo al versetto successivo.
Versetto 30. Amen vi dico, non passerà questa generazione finché non avvengano tutte queste cose.
Amen.
Ecco, dice ai suoi interlocutori, ma dice a noi in questo momento Gesù queste parole. Cioè, non passerà, vuol dire che tutte queste cose, quando vedrete accadere queste cose, finché non avvengano tutte queste cose, avvengono per ogni generazione. Non sono delle cose accadute in quel tempo. Diceva Silvano, le cose che Gesù ha raccontato sono quelle che avvengono quotidianamente. Per cui queste cose si realizzano in ogni generazione. Però dicendo tutte queste cose, non dice solamente tutte queste cose malvagie che avvengono. Anche quel figlio dell'uomo che viene sulle nubi è in tutte queste cose che avvengono, in ogni generazione.
È bello che quando si dice questa generazione nella Bibbia, come noi, questi tempi bui e tempestosi, ricordate i bei tempi passati, vedrai che bei tempi futuri. Cioè il tempo peggiore è questa generazione, quella passata è passata, quella futura non pesa ancora, e questa generazione adultera e perversa. Ecco, in questa generazione avviene, questa generazione che è quella di Gesù. Il Vangelo è stato scritto dopo la morte e la resurrezione di Gesù, quindi l'Evangelista lo scrive per la seconda generazione. Quelli della prima l'hanno vista in Gesù in croce, che si è già compiuto tutto il mondo nuovo. Seconda, hanno visto la distruzione del Tempio e la nascita del cristianesimo. E poi, chi legge e comprenda, dice, ognuno stia attento ai suoi idoli, una volta che è libero dei suoi idoli, anche lui capisce che è questa sua generazione, in queste cose, che viene il regno di Dio. Non in un altro mondo.
Come una sottolineatura della preziosità del tempo che viviamo, del tempo che ci è dato. Veramente la possibilità di riconoscere il Signore presente. Allora c'è un compimento che avviene sempre, dove appunto siamo chiamati a scorgere quanto avviene. Non è tanto quasi un invito ad aver paura, il contrario. Tutte queste cose che avvengono in questa generazione. Questo Signore che è vicino alle porte in questa generazione. Per ogni persona.
E parte con le parole Amen, che vuol dire in verità. Quando Dio parla in prima persona, usa la parola Amen. Ecco, questa è la sicurezza. Che non passa a questa generazione, questa avviene nella mia vita, in ogni vita, ma in ogni istante, in ogni momento, perché ogni istante è nuovo, non è mai quello passato, quindi è una generazione continua.
Come dire, quando è che avvengono queste cose? Avvengono sempre, se apri gli occhi le vedi, se li tieni chiusi avvengono ma non le vedi, sempre ci sono. Ora questo invito a guardare, a vedere.
Sarebbe bello anche che ci abituassimo a capire che ci sono dei tempi, accennavamo già l'altra volta, che sono fuori dal tempo, ma non fuori dal tempo perché non hanno tempo, perché sono già eterni. È come quando tu fai un percorso, no? Passa del tempo. Se tu guardi quel percorso dall'alto, lo vedi tutto insieme in un istante e sai meglio che cos'è, mentre lo fai non capivi neanche da dove partiva, dove andava e cosa capitava. E lo vedi. E sono quei tempi in cui magari ti dedichi all'interiorità, che non ha tempo. Quel tempo in cui sei presente a te stesso, non sei fuori di te. E vivi alla presenza, hai anche un'energia interiore diversa. Una capacità di relazione. Avete mai parlato con uno che non ci sta? Cioè, vedi che è fuori di te. È inutile. E tante volte siamo così, siamo fuori. Quando siamo dentro, siamo davvero in un tempo eterno. Cioè, viviamo già con gli occhi aperti e non nei deliri dei nostri sogni, che sono tempo morto e che produce morte. Questo invece è tempo vivo. E quando leggiamo il Vangelo si dice in quel tempo di Gesù, cioè ci porta in quel tempo che è il tempo eterno. Quando è accaduto quello e accade ancora adesso in me che lo leggo. E quando celebriamo la liturgia, appunto, viviamo alla presenza di ciò che è capitato e capita, che il Signore ha dato la vita per me. E vivi questo amore ed è la sorgente della tua vita nuova. Perché noi viviamo di ciò che mettiamo dentro.
Sì. Mi sembra che questo invito di Gesù, come dire, ci aiuta anche a chiarire come è fatto il nostro sguardo. Cioè, innanzitutto, se attendo ancora qualcosa o niente. Se sono mosso ancora da desideri oppure non aspetto più niente. E poi se aspetto qualcuno, chi è che aspetto? Quando dice avvengano tutte queste cose, sto aspettando chi? Il fratello, l'amico, lo sposo o sto aspettando un ladro? Allora la mia attesa è un'attesa d'amore, d'amicizia o di paura? Perché se la mia attesa è un'attesa di paura, per questo terrò chiusi gli occhi. Ma se scopro che chi sta arrivando è il mio fratello, Se scopro che chi ho intorno a me sono i miei fratelli e le mie sorelle, e allora cambia di molto il mio atteggiamento. Vorrò aprire gli occhi, vorrò nascere, altrimenti è come se non nascessi mai. Come un rinchiudermi sempre in questa specie di grembo da cui non voglio uscire per paura. E invece saper aprire questi occhi, saper scorgere quello che di bene c'è, ovunque, in ogni situazione. Ecco, prima Silvano citava Wiesel, mi stanno venendo in mente alcune pagine del diario di Etty Hillesum, che anche nelle situazioni, nel suo campo di smistamento, di male, di negatività, diceva a se stessa: io non posso non dire che la vita è bella. Anche in questa situazione qui, circondata dal male, non è solo questo. Allora se io so aprire gli occhi in questo modo sulla realtà, ma cambia. Prima si dice appunto: che cosa vedo? Certo, se io comincio a scorgere il bene, possono essere dei germogli, cose piccole. Per esempio, se in una persona vedo in genere le cose negative, e mi sembrano tante, però c'è un piccolo aspetto positivo. Ma come cambia se io dico: però, guarda che aspetto positivo che è, guarda che roba. Se io mi faccio prendere da questo sguardo, cambio io. Io sono chiamato a convertirmi. Allora capisco che il tempo che mi è dato è questo. Cambia il modo di vedere la realtà, senza inventare le cose, ma dando credito, dando fiducia a quel bene, tanto o poco, che c'è. Io penso che una delle grandi tentazioni sia quella di non porre l'attenzione su questo, di negare i germogli.
Anche per esempio nell'educazione dei figli, è la fiducia che ponete in loro e l'amore che ponete in loro che li rende fiduciosi in sé e capaci di volersi bene e di voler bene. Non sono negli ordini, né nelle preoccupazioni che poi le comunichiamo, le riceviamo tutti. Sono tutte cose. E quello sguardo benevolo su di sé e sugli altri ci viene comunicato dagli altri. E che ci vuol bene. Per questo abbiamo bisogno tutti di aiutarci. Sì, così la paura è tremenda come si comunica.
Sì, sì. No, mi viene in mente, se noi andiamo a vedere, poi vedremo lo sguardo di Gesù. Quando incontra le persone, che cosa vede Gesù nelle persone? Beh, un Gesù che incontra Levi, che cosa vede? Probabilmente vede quei germogli che gli altri non vedono ancora. Ma c'è uno sguardo che, dando fiducia a quello, fa nascere la persona, fa rinascere la persona. Allora c'è uno sguardo che dà vita, c'è uno sguardo che fa nascere. C'è uno sguardo che regala un futuro. Questo è lo sguardo di Gesù sulle persone. Vede questa possibilità, dona questa possibilità, e la persona nasce come se non avesse aspettato altro.
E ognuno di noi anche aspetta uno sguardo che lo accolga così com'è. Allora può esistere e vivere, se no è ucciso.
Vediamo il versetto 31.
E come vedete sono cose molto semplici, no? Però la storia è quella di tutti, queste cose che abbiamo visto sono queste, sono lì. È lì che siamo chiamati a vivere la novità dell'amore e a nascere uomini nuovi.
Versetto 31. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno affatto. Qui Gesù indica che c'è una realtà che passa e qualcosa che rimane, qualcosa che resta. il cielo e la terra passeranno sta ad indicare tutto quasi, in questi due elementi, in questi due opposti, sì, la realtà. Del resto aveva detto poco prima che non sarebbe rimasta pietra su pietra nemmeno del Tempio.
Si oscura il sole, la luna, cadranno le stelle del cielo, saranno sconvolte le potenze dell'alto, tutto, tutto passa.
E c'è qualcosa che però rimane, le parole di Gesù rimangono.
Ecco, è bello sapere che tutto passa, perché siamo limitati e il tempo passa. C'è qualcosa che invece non passa mai, ed è la parola creatrice, è come tu guardi la realtà. Quella è eterna e fa i cieli nuovi e la terra nuova, perché non è che il mondo verrà distrutto, no, verrà trasformato da questo sguardo. Noi siamo creatori del mondo nuovo con lo sguardo nuovo, perché il mondo è affidato nelle nostre mani, è inutile che ci affatichiamo per distruggerlo, già finirà forse, però finirà bene, saranno cieli nuovi e terra nuova quando noi lo vediamo in modo nuovo.
C'è questa parola del Signore che è una parola creatrice, che crea, c'è uno sguardo che riconosce già dalle origini la bontà di questa creazione, e inserendoci in questo sguardo troviamo qualcosa che non passa. Non tutto passa. Prima, quando Silvano accennava questi a dei momenti in cui forse ci è dato di intuire qualcosa di eterno, di ciò che rimane. Perché quando Gesù dice che le sue parole non passeranno, vuol dire che in quello che dice, in quello che crea, c'è qualcosa che rimane. Cioè può cadere il Tempio, non rimanere pietra su pietra. Vuol dire che quello che è importante non è quella costruzione, non è quell'apparenza. Ma quando io mi lego con le persone, costruisco rapporti fraterni con le persone, questo è qualcosa che rimane.
Proprio anche il minimo gesto d'amore è eterno. Un bicchiere d'acqua dato a un piccolo è eterno. Il bene è eterno, il male passa.
Ovviamente non rimane pietra su pietra del Tempio, ma i due spiccioli della vedova
sono eterni.
Cioè c'è uno sguardo che riconosce quella che è la realtà. E a volte sono le cose che apparentemente non si vedono, quelle eterne.
E che i due spiccioli poi sono tutta la sua vita, dice. Quindi, e tutta la vita è riscattata da quello.
E paradossalmente rimane cosa? Quello che doni. Quello che doni rimane, non
chi,
va perduto.
Chi vuol possedere la vita la perde, chi la dà la guadagna, la salva.
Come dire che quello che fai non guidato dalla paura ma dalla fiducia rimane, è eterno.
Perché semplicemente la vita è amore, l'amore se lo dai ce l'hai, se non lo dai non ce l'hai, sei egoista, cioè lo distruggi.
Senza la paura di sprecarlo, perché più ne dai, più ne hai. Siamo chiamati a giocare in questa fiducia, vedendo appunto, ma anche qui lasciandoci educare a questo sguardo, a riconoscere quelle cose che rimangono, come diceva anche San Paolo in Corinzi 13, la fede, la speranza e l'amore, queste le tre cose che rimangono, ma di tutte più grande è l'amore. Questo è quello che rimane.
E questo non è più né passato né futuro. È sempre presente. Ed è il tesoro. Ed è Dio stesso. Ed è la nostra verità più profonda che c'è dentro e che c'è in ciascuno e che il nostro sguardo buono può risvegliare nell'altro anche. Anche nel più grosso delinquente.
Ed è come dire che quando accadranno queste cose, come dire, ti sarà data la possibilità, cioè hai sempre la possibilità di vivere così, di compiere nelle tue giornate il gesto della vedova.
Il gesto di Cristo, il gesto dell'amore, che poi nei momenti di distrazione ci scappa anche a tutti, vero?
Sì.
Un po' di benevolenza. Ho dormito bene, ho mangiato bene. Non c'è nessuna paura in quel momento, sono anche buono.
Vediamo...
E queste distrazioni in realtà sono momenti quasi eterni, vengono fuori le cose migliori, le cose vere. Ci scivolano fuori spontanee, perché il bene non lo si fa per obbligo, se no è brutto. È quello che esce per caso, così. E più per caso esce, ecco, sarebbe meglio che uscisse anche 24 ore per caso. Ma non ti accorgi che è bene, è bello e basta.
Vediamo il versetto 32. Ma circa quel giorno e l'ora nessuno sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, se non il Padre. Ecco, dopo che aveva anche ascoltato delle domande che andavano in questo senso, Gesù ci dà questa risposta che ci mette finalmente il cuore in pace. Perché noi vorremmo sapere, ma vorremmo sapere che cosa. L'ora, il giorno, ha appena detto, sempre. Perché dietro questa attesa, io non so se c'è più l'attesa dello sposo o la FIFA, la seconda.
L'ora e il giorno, non è ancora l'ora, me godo la vita. E poi è l'ora, oddio che disastro. Mi suicido.
C'è un'immagine della vita e del Signore diabolica se noi aspettiamo queste cose qui. Perché diciamo aspettiamo qualcuno che venga a toglierci qualcosa, invece qualcuno che venga a donarci ancora di più. E Gesù ci dice nessuno sa. Ecco, potremmo anche dire se fosse stato importante sapere ce l'avrebbe detto.
E dice che ci ha detto tutto, e forse c'è un'astuzia qui sotto, perché se mi dicesse a quel giorno, io aspetto quel giorno, nel frattempo cosa faccio? Non vivo. Invece è ogni giorno. Qual è il giorno? Ogni giorno. Qual è l'ora? Ogni istante. È ora l'ora. Non so se mi spiego, se no non viviamo, se non quel giorno e quell'ora, cioè quel secondo in cui moriremo. Invece tutta la vita è quel giorno e quell'ora, è un passaggio dalla morte alla vita, è un passaggio dall'egoismo all'amore, possibile. Non so se è chiaro. Nessuno lo sa, neanche gli angeli, venisse gli angeli a rivelarvi, tutte balle. Il Figlio non ce l'ha detto. Il Figlio dice lo sa il Padre. E Gesù lo chiamerà nelle tue mani, Padre, affido la mia vita. E tutta la sua vita fin dall'inizio era affidata al Padre. Quando sei figlio affidato al Padre, lo sai, è già finito il mondo vecchio e nasce il mondo nuovo. Quando gli altri sono tuoi fratelli, in fondo, e tu sei fratello degli altri.
Quelli che stanno alla tua porta, che sono vicini, che possono stare tutta la vita alla tua porta e vicini, come dire, hai sempre la possibilità di riconoscere questo, ti è data questa possibilità.
Anche se per caso, come capita spesso, non sono in grado di... L'altro mi guarda male, pazienza. Perché davvero ognuno c'ha una storia a monte dove il male che uno fa è sempre originato da qualcos'altro. Come l'uomo non è cattivo, l'ha detto Dio, molto buono, è mio figlio, il male chi è stato? Una menzogna che ha ascoltato. Una falsa interpretazione, un'ombra, una stupidità, l'esempio degli altri, la paura.
Come anche questa immagine, no? Se non il Padre, anche questo dovrebbe rassicurarci. È il Padre
che dà la vita.
Che dà la vita.
È l'ora in cui diventiamo figli. Qual è il giorno? È l'ora. Quando noi diventiamo figli? Quando diventiamo figli? Quando accettiamo che Dio è padre degli altri, diventiamo fratelli. Sorelle.
quando riconosciamo il dono che ci è fatto, quando riconosciamo il dono che è fatto ad ogni persona, bene, quella è l'ora.
È la fine del mondo vecchio, il tempo è finito ed è il mondo nuovo, dei figli di Dio, che è però sono le doglie del parto, quindi la storia e la vita ci è data perché c'è dentro dei dolori, ma sono doglie di parto, che è diversa la doglia del parto, penso, da quella delle coliche renali. Anche se sono simili, mi hanno detto. La prima non la so, la seconda sì. Ci fermiamo qui,
possiamo rivedere questi versetti e poi dare spazio alla condivisione.
Molto bello su questo il Salmo 89, tu mi scruti e mi conosci, dove fuggire lontano dal tuo sguardo. Cioè, c'è lo sguardo di Dio, che uno che pensa sia giudice, che vede tutto, lo vorrebbe complice, e poi va avanti e dice, ma tu sei tu che mi hai tessuto nel grembo di mia madre, tu mi sei più madre di mia madre, tu mi hai fatto come un prodigio, sono un prodigio ai tuoi occhi. Quando uno capisce questo, allora capisce chi è lui, quando capisce lo sguardo di Dio su di sé e sugli altri. È lo sguardo della mamma sul figlio ancora piccolo, perché da grande poi dopo gli dà problemi. Quando è piccolo non piange e dorme bene.
L'impressione di avere letto questo brano come se fosse la prima volta stasera, e devo dire di essere davvero molto colpita, perché è molto molto più bello di quanto avessi mai pensato. E in questo mi pare di scorgere un germoglio di quel fico, e quindi che l'estate è abbastanza vicina, quindi va bene, e sono veramente molto toccata. Da questo.
Mi è venuta in mente una cosa di questa sera con le figlie, parlando, quando tu prima hai detto ogni tanto abbiamo degli sprazzi di lucidità dove magari abbiamo mangiato bene, infatti oggi è una giornata bella e ho avuto questa pensata. Per la storia del Ganese che ha ammazzato a picconate in questi giorni, ho detto alle mie figlie, mi raccomando, se dovesse succedere una cosa simile a me, perdonate. Un attimo di appunto lucidità di... E loro mi hanno guardato così pazza completamente e mi hanno detto, ma no, mamma, ma come puoi dire una cosa simile? Dico, no, guarda, è importante anche per continuare a vivere voi, quindi anche per un atto di egoismo. Cercavo di spiegarglielo in tutti i modi, cercavo di dirglielo per quello che ascoltavano il catechismo, insomma, cercavo qualunque strada per convincerle che fosse questa idea. E giustamente a un certo punto loro mi hanno detto, sì, vabbè, vorrei vedere te. E di fronte a questo, effettivamente la cosa contraria, ho detto, porca miseria, è dura in effetti. E allora ho detto, vabbè, avete ragione, perché capisco. Cioè, oltretutto, l'atteggiamento mio, come in tante volte per gli errori dei genitori infiniti, era quasi impositivo. Cioè, voi dovete perdonare, non stiamo scherzando. Quando mi è stata rivolta la cosa a me, ho detto, bisogna pregare, in effetti, per è difficile, eccetera, però... La preghiera serve per chiedere queste cose, poi abbiamo fatto un ragionamento di quel tipo e quindi pensavo a come è difficile comunque mettere in pratica le cose belle che si vedono, cioè che si sentono, e quindi anche magari vederle o intravederle nei momenti di lucidità, da lì poi metterle in pratica, ecco, questa è la preghiera che mi viene da fare. anche per altre cose.
Circa quello che hai detto, mi viene in mente quello che mi diceva un mio amico, che aveva un suo parente, al quale era stato ucciso durante il periodo del terrorismo il figlio, l'unico. Dopo, e l'altro era un ragazzo, anche l'altro, della stessa età, 18 anni, dopo 15 anni di carcere è uscito, l'ha adottato al posto di suo figlio. Sembra impossibile, eppure non è, perché il contrario è peggio, se non altro. E uno quando fa un errore così sta male. Ho conosciuto molte persone anche che magari hanno ucciso, sono molto più buone di me, ci vuol poco, ma perché un momento così è l'occasione, sai. Io mi ricordo quando un ragazzo che era qui non riusciva a integrarsi e poi dopo l'hanno trovato per strada con le mani insanguinate, che aveva ucciso uno, aveva 17 anni, e io mi sono sentito più colpevole di lui. Lui ha fatto molti anni di carcere, è uscito una persona ottima, e ha capito, cioè, ha messo su famiglia, ecco. Per dire come noi siamo abituati a un momento di sai. Noi uccidiamo in modo più elegante, taglio via uno, lo giudico e basta, non esiste.
A me mi ha colpito moltissimo tutto quello che avete detto sullo sguardo. Mi è capitato questa domenica di stavo alla stazione centrale, si avvicina un barbone, mi chiede 50 centesimi, io gli dico no, non te li do perché tu ci vai a bere, e lui mi dice no, io sono astemio. No, e guarda che voglio mangiare, va bene, ok, allora ti accompagno, andiamo al bar. No, al bar costa troppo, andiamo al supermercato, va bene, andiamo al supermercato. Andiamo al supermercato insieme e mi comincia a raccontare la sua storia. Allucinante. E poi gli chiedo come sta. Mi dice sto bene, adesso fa caldo, riesco a dormire fuori nel sacco a pelo. E poi mi dice una cosa che mi ha sconvolto, che era mi manca di vivere per l'altro. Allora, io vi giuro, in quel momento ho pensato, ma come? Cioè, io sono laureato, vado tutti i martedì a Villa Pizzone e sta cosa non la dico. Tu sei brutto, zozzo pure, puzzi pure un po' e dici una cosa così bella. Niente, vabbè, lo accompagno al supermercato, mangiamo, ci sediamo sul marciapiede. E diciamo, beh, ci raccontiamo un po' di cose e niente, vabbè, poi ci salutiamo e mi guarda con uno sguardo molto 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 intenso e non lo so, mi è sembrato forse di riconoscere lo sguardo di cui parlavate prima. E anche se è verificata pure un'altra situazione abbastanza surreale, quasi quasi da commedia, perché a un certo punto io gli volevo dare l'elemosina dopo che avevamo mangiato insieme, lui mi diceva no, ti ringrazio, sei stato troppo gentile, non li voglio i 5 euro, non ti preoccupare. E io insistevo, ma no, prendili i 5 euro. Lui diceva, no, non li prendo. Alla fine gli ho dati i 5 euro e io gli ho detto grazie, mentre gli davo i 5 euro. E poi, vabbè, ci siamo salutati e lui chissà che cosa ha visto, no, in questo, vabbè, un'oretta che abbiamo passato insieme, era contento. In realtà ero io che ringraziavo lui. E la cosa che mi ha fatto, che non lo so, io ho colto anche in questo passaggio qua, non è solamente il fatto di riconoscere lo sguardo suo, ma che questo poi diventa contagioso, perché poi una gentilezza ricevuta, io che ho ricevuto una gentilezza da lui, nella sua capacità di accogliere, poi viene spontaneo darla agli altri, e diventa proprio un effetto virale di solidarietà.
Io pensavo un attimo in realtà alla domanda che avevi fatto su cosa attendiamo, e perché questo brano, adesso l'ho riletto un po' tutto, eravamo partiti 2 martedì fa a leggerlo, ed è un brano in cui la domanda iniziale è quando accadranno, ed è una domanda sull'attesa, cioè, quindi dobbiamo attendere che qualcosa accada. E se penso al cristianesimo come è sempre stato presentato, è una religione che parla di attesa, dall'avvento che si ripresenta tutti gli anni o all'attesa di un Gesù che ritorna. Però io questa cosa ho sempre fatto molto fatica a viverla, a pensarla nella mia vita, a pensare di essere in attesa di un Gesù che ritorna. Mentre leggo in questo brano un'attesa diversa, cioè un attendere che non è rivolto alla fine del mondo, un attendere che si vive adesso, cioè, e che è quasi fuorviante per come si può vedere da fuori. Cioè, se noi siamo davvero persone che viviamo nell'attesa di un Cristo che ritornerà chissà quando, o di un paradiso che ci sarà dopo la morte, siamo un tipo di cristiano. Se invece siamo un cristiano che attende e che cerca di vivere il paradiso tutti i giorni, che cerca di gustarlo anche qui, già com'è, e quindi forse non è l'attesa, è più una veglia, è più un... non lo so.
Ascolta, su questa linea, hai presente come il giudizio finale di Matteo? Che dice, ero affamato, ero... Ma quando t'ho visto? Non t'ho mai visto io. Come? Non ho mai visto? Ero io l'affamato, la fatata. Cioè, il giudizio finale che aspettiamo, lo facciamo noi nel presente, a lui, riconoscendolo o giudicandolo. Tu sei, boh. È il presente il giudizio, non è il futuro. Non so se mi spiego. È proprio come dice, ecco. È vivere con responsabilità, capacità di rispondere al presente. Non è l'alienazione. E neanche l'ideologia o l'imbroglio del futuro migliore. È il presente reale, sul quale bisogna aprire gli occhi. E allora cambia.
Pensavo prima alla frase appunto il cielo e la terra passeranno, e mi dicevo, ma perché anche il cielo? Cioè, non basta, la terra passa, il cielo è qualcosa che dovrebbe rimanere, il cielo è quello che noi vediamo come il paradiso.
Sì.
Invece entrambe le cose passano.
Sì,
cioè, come se non...
Diventa nuove, cioè se tutto passa e tutto diventa nuovo e sempre più grande e più bello. Perché davvero il bene rimane sempre. Ciò che è male passa. E anche lo scenario passa, in fondo. Si trasforma.
Pensavo a proposito del paradiso. E pensavo a quando vedo delle persone che fanno volontariato. Molto spesso finiscono la giornata di volontariato con un'aria un po' particolare, come dire, un po' folgorata, insomma. Hanno un'aria molto contenta. E sembra che non siano andati a far fatica, no? E probabilmente è una giornata in cui riconoscono, no? E trovano lì, nell'oggi, nel subito, il loro paradiso.
Che se lo cerchi altrove non c'è da nessuna parte, se non lo cerchi qui. Come dice quel canto di Bach. Credo che sia questo.
Il
Natale, sì. Vedete che questi discorsi sulla fine del mondo sono di grande consolazione e di grande utilità per vivere il presente, non per star lì in attesa apprensiva del futuro. Cioè proprio buttano via l'attesa apprensiva del futuro che ci impedisce di vedere la realtà e ce la fa vivere ora.
concludiamo pregando il Padre con cui si concludeva questo brano. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonerai la tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.